forza, perché sono al corrente dei fatti, come si direbbe da parte di un magistrato, no? Perché sono al corrente dei fatti? Non sono nato dopo il 1945, sono nato nel 47, però da quando ero bambino, quando da ragazzo, nella prima gioventù, diciamo, sono stato a contatto di tutti i partigiani. Poi, dopo un mio lungo soggiorno in Sardegna, lontano da Como, quando sono tornato, io sono stato nominato consigliere dell'Istituto di Storia Contemporanea e del Movimento di Liberazione a Como, no? Per i miei interessi storici. La questione resistenziale l'ho sempre evitata, ho sempre fatto ricerche su altre questioni che mi interessavano maggiormente, riguardavano la Prima Guerra Mondiale, i soldati rientrati dalla guerra e ricoverati all'ospedale psichiatrico. Ho fatto delle ricerche in quel senso, ho fatto delle ricerche su altre cose, ho pubblicato dei libri e così, sulla questione e così via. Però all'Istituto Storico ero in contatto con tutti i partigiani rimasti allora, che praticamente erano quasi tutti quelli che avevano della 52esima Brigata Garibaldi, Luigi Clerici, che avevano fermato Mussolini e poi l'avevano giustiziato. E se ne parlava di questa questione, io evitavo perché c'era un veto di parlarne, grazie al PC che dominava e che voleva mantenere taluni segreti. Poi scopriremo che questi segreti non sono quelli di cui si dice, ma sono altri. E ho raccolto testimonianze, ho aiutato Mario Ferro spiegherò, è quello che porta i cadaveri di Mussolini, della Petacci e degli altri gerarchi a Piazzale Loreto. Anche la faccenda di Piazzale Loreto è ben da chiarire per evitare le speculazioni sulla quale si fa questa esposizione di cadaveri. Ho parlato con Michele Moretti, che in pratica era quello che era presente a quando Mussolini è stato fucilato. Incontro un altro di cui si parla poco, che è Valsecchi Ferrero, partigiano, nome di battaglia dottor Rossi, un ingegnere, professore di istituto tecnico, un professore stimato ma anche stimato come ingegnere, perché in realtà faceva l'ingegnere, professava la sua professione e insegnava, il quale era stato presente a Giulino di Mezzegra quando è stato fucilato Mussolini, e mi dice: guarda, se andiamo, vieni con me, ti spiego lì com'è stata la faccenda, perché ci sono parecchie cose da chiarire. Siccome sulle vicende di Mussolini ognuno ha raccontato la sua, io non ho niente da rivelare. Primo, il fatto preponderante è che Mussolini è stato eliminato. Se non fosse stato eliminato, come diceva Michele Moretti, sarebbe stato qui ancora.
Bene.
E questo è il fatto.
Qua c'è caduta la linea, proviamo a ricollegarci al volo con Gavino. Comunque l'approfondimento di cui ci parlava sarà comunque portato avanti in un altro momento in maniera più approfondita.
The Black Death!
siamo riusciti a ricollegarci con Gavino, che rimandiamo subito in diretta. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Vai Gavino, ti sentiamo.
Eccomi qua nuovamente. Allora, io stavo parlando della vicenda Graziani, ci sarà da spiegare anche questo fatto, e poi l'altra questione è quella dell'oro di Dongo. L'oro di Dongo se ne è parlato di tutto e di più. Mi viene da ridere perché leggevo adesso alcuni documenti, ci sono tutti documenti importanti. Io ho avuto contatto anche col dottor Franco Lioi, che era direttore della Banca d'Italia di Como, eravamo molto amici, e il dottor Franco Lioi mi aveva fatto accedere agli archivi e avevo trovato mi aveva fatto vedere una parte di questo oro depositato alla Banca d'Italia, no? Quella che era la parte in oro. Un'altra parte dell'oro invece viene spartita fra i partigiani, le famiglie di partigiani, perché i partigiani, quando hanno finito di combattere, non li voleva nessuno a lavorare, erano dei morti di fame, avevano diritto ad avere un risarcimento per quello che avevano fatto, nessuno faceva niente per loro, e anche perché la gente, i compagni, non è che avessero i quattrini in quel momento lì, e allora una parte, ma una parte consistente ma ben piccola in proporzione a quanto si dice, perché in realtà era pur sempre poco più che argent de poche, non era l'oro di Dongo, i lingotti eccetera eccetera, viene ripartito fra parecchi partigiani, parecchie famiglie di partigiani, direi quasi un centinaio. Poi i partigiani istituiscono anche una cooperativa di consumo con alcuni soldi che erano rimasti, per dove si andava, dicevano, io ero proprio bambino, ancora fino al 1950, si andava a comprare a poco prezzo i generi alimentari di prima necessità, più qualche volta il vino che portavano, mi sembra, dal Piemonte. Ecco, questo è stato l'oro di Dongo. Cos'è stato l'oro di Dongo? Dopodiché un'altra questione che viene presa sempre intorno a questo periodo qui è la storia del carteggio di Mussolini. Il carteggio di Mussolini con Churchill è un'altra bufala. Perché? Perché questo carteggio non è mai esistito, a parte due lettere note pubblicate prima della guerra. Sempre all'Istituto Storico, un giorno viene il primo giornalista inglese, che era stato Dongo, che compiva 80 anni ed era portato lì in visita, come nei luoghi di Dongo, no, dalla figlia e dal genero, perché rivedesse quei posti dove era stato nel 1945, l'aveva espresso come qualche cosa che desiderava. Parlo con lui, gli fornisco fotocopie di documenti a cui era interessato, e mi promette di spedirmi il testo dell'articolo di corrispondenza che avevo fatto in quei giorni, la fotocopia di quell'articolo lì. L'articolo, purtroppo, in inglese, io non l'ho mai letto, io non mi aspettavo mai di riceverlo. Un bel giorno invece avevo un postino con una raccomandata che proviene dalla Provenza. Era lui che, abitando lì durante la vecchiaia, si era ricordato di quello che mi aveva promesso e me l'aveva inviato, no? Ecco, e spiega cosa è successo a Dongo. Ci sono alcuni accenni a questo carteggio mai esistito. In realtà ho una testimonianza di chi è affogato fra le carte di Mussolini, che si chiamava, purtroppo devo parlare di morti, a me chiamare testimonianze i morti non piace, ma ho anche i suoi documenti che mi testimoniano quello che mi aveva detto, no? E chiaramente dice, no, non c'era niente, c'erano delle ipotesi che Mussolini faceva qualora fosse finita la guerra e avesse avuto da trattare con gli inglesi. Comunque c'erano dei rapporti, come in tutte le guerre, dei rapporti diplomatici anche con il nemico, come in tutte le guerre, sempre così, no? Fra l'Italia e Mussolini.
E va bene.
Quindi questo lo spiegherò una prossima volta. Esatto. Tutto dovrete avere la pazienza di ascoltarmi se mi vorrete ascoltare, perché magari le cose sono lunghe e sono noiose. Parlerò anche di atti eroici di partigiani, perché cosa avevano fatto i fascisti contro i partigiani della 52esima che erano a Dongo, è addirittura terribile. Il Caronti viene obbligato a bere l'olio bollente dopo avergli bruciato i testicoli e bruciato i piedi, no, viene obbligato perché lui parlasse, fa questo. Di queste cose nessuno ne parla, ma intorno ai partigiani c'era la popolazione, non erano i partigiani e basta, era la popolazione con un'avanguardia armata per modo di dire, che erano i partigiani. Ecco, io vorrei dire soltanto, non saranno rivelazioni le mie, saranno cose ben documentate, e niente, preciserò queste curiosità sulle quali, così, quando arriva il 25 aprile, ognuno racconta la sua.
Eh no, è importante, insomma, che dare voce a persone come te che invece, insomma, raccontano una storia che è una storia di parte, della nostra parte, di una parte, insomma, che non ha mai smesso di tentare di cambiare la realtà in cui viviamo, e insomma che restituisca anche però, appunto, dignità a quelle delle storie che, insomma, vedono anche il sacrificio di tante persone. Quindi, insomma, ti ringraziamo come sempre per l'approfondimento che ci aiuti a fare, poi, insomma, in questa settimana dove si parlerà in diverse maniere del 25 aprile e dell'antifascismo, dove, insomma, poi ci sono anche delle piazze, per fortuna, no, che ancora commemorano il 25 aprile e lo rendono anche un momento per mettere al centro,
ecco,
le battaglie.
Questo sarebbe importante perché a Giulino di Mezzegra, dove è stato giustiziato Mussolini, vanno i fascisti a dire le messe con i preti che si adattano a fare queste cose qui in ricordo di Mussolini. Una volta un incontro con un fascista gli ho detto: guarda, per Mussolini non basta una messa, ogni anno ci vuole 20 di più per toglierlo dall'inferno.
Certo. Vabbè, grazie mille come sempre, e insomma vi faremo sapere, ascoltatori e ascoltatrici, quando ci sarà poi questo approfondimento più corposo e più dettagliato.
Grazie a voi, compagni, e buona continuazione a tutte e a tutti.
Ciao Gavino, buona giornata, grazie mille come sempre.
Ciao.